Buongiorno a tutti. Allora, sono Benedè Simone e sono in servizio presso la rianimazione della cardiochirurgia dell'ospedale di Udine. Vi presento, come è già stato annunciato, un modello operativo per la riapertura toracica. I dati della letteratura ci dicono che circa 450.000 pazienti all'anno in Europa vengono operati di chirurgia di tipo cardiaco. Ed abbiamo un tasso di arresto cardiaco, dalle linee guida anche dell'European Resuscitation Council del 2015, che varia dallo 0,7 all'8%. Però possiamo vedere che c'è una sopravvivenza molto alta, soprattutto se confrontata con quella degli arresti cardiaci intraospedalieri, che arriva anche fino al 40%. Questo dato è dovuto sicuramente al monitoraggio intensivo a quale sono sottoposti i nostri pazienti nelle prime 24, anche 48 ore. Quindi c'è sempre un pronto riconoscimento dell'instabilità emodinamica e quindi la possibilità di trattarlo in maniera precoce. L'arresto cardiaco in cardiochirurgia viene trattato anche fino al 50% con la riapertura del torace, che è una manovra da espletare nel minor tempo possibile. Adesso vedremo come. L'arresto cardiaco, come sappiamo, può essere un'evenienza improvvisa oppure può essere preceduta spesso e volentieri da un'instabilità di tipo emodinamico. E tra le cause che portano all'arresto cardiaco ci sono anche delle cause reversibili individuate anche dalle linee guida LS, che sono le 4I e le 4T. Diciamo che le più frequenti nella chirurgia di tipo cardiaco è sicuramente il sanguinamento massivo, che è definito come la perdita di più di 400 ml di sangue in un'ora dei drenaggi. In caso di sanguinamento, l'unica soluzione è la riapertura del torace in emergenza per andare a cercare la causa del sanguinamento. Stessa cosa al tamponamento cardiaco, che insieme al sanguinamento è quella più frequente, che è riconoscibile facilmente da ipotensione, aumento della PVC, comunque da una riduzione della agitata cardiaca. Anche in questo caso bisogna riaprire il torace in maniera veloce per andare a decomprimere, in questo caso, il pericardio. In caso di PNX iperteso, spesso i nostri pazienti hanno comunque dei drenaggi pleurici che però magari o possono non funzionare o non essere sufficienti. Può essere necessario quindi riaprire la pleura in maniera chirurgica. Per quanto riguarda le cause elettriche, c'è da dire che già dal 2010 linee guida sulla rianimazione prevedono delle circostanze particolari per questo tipo di pazienti. Infatti, in caso di fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso, è consentito dare 3 shock consecutivi e si può ritardare il massaggio cardiaco anche fino a un minuto se il defibrillatore è subito disponibile. Questo perché in molti studi è stato visto che un massaggio cardiaco esterno applicato a dei pazienti cardiochirurgici può portare a un sanguinamento massivo ed incontrollato per rottura di graft o comunque dell'anastomosi creata con l'intervento. E quindi si può ritardare questa manovra fino anche a un minuto. Anche lo stesso massaggio cardiaco esterno, se non efficace, deve portare a una resternotomia d'emergenza per una defibrillazione interna ed un massaggio cardiaco interno. È stato visto che il massaggio cardiaco interno produce sia una perfusione coronarica maggiore, sia si riesce a ottenere in maniera più costante una perfusione, comunque una pressione media, sopra i 60 mm di mercurio, che è quella che dobbiamo ottenere. Come si vede da molti studi, il fattore determinante per la sopravvivenza del paziente è proprio il tempo che impieghiamo per questa procedura. È stato visto che impiegare meno di 10 minuti per eseguirla può anche quadruplicare la sopravvivenza del paziente, quindi è un dato molto forte. In tutte le linee guida, soprattutto quelle recenti, il gold standard, quindi il tempo raccomandato, è di 5 minuti, quindi dobbiamo essere veramente efficaci, pronti e dobbiamo avere a disposizione un materiale che sia subito reperibile e facile da trovare. È per questo che nella nostra unità operativa il carrello che avevamo in uso, specifico per la riapertura, era poco organizzato. C'era molto materiale, spesso non organizzato secondo le priorità, e quindi questo ritardava di molto l'intervento dell'operatore e dell'infermiere nella predisposizione di tutto il setting. E da questa esigenza è nata proprio la necessità di rivedere il protocollo, di rivedere sia i ruoli operativi, sia la gestione totale dell'emergenza, che anche la disposizione e la quantità di materiale presente. Siamo partiti quindi dalla letteratura, abbiamo rivisto le indicazioni cliniche che possono portare alla riapertura, abbiamo rivisto gli operatori responsabili, gli operatori coinvolti, anche i ruoli che devono andare applicati a questo tipo di operatori. Abbiamo creato una flowchart operativa che guida l'operatore sia al riconoscimento dell'instabilità, sia all'applicazione di una sequenza di azioni che è quella corretta da applicare. Abbiamo poi rivisto, è stata la gran parte del lavoro, la predisposizione del materiale con una predisposizione, un carrello semplificato, quindi più semplice, più gestibile, e ovviamente una scheda di controllo del materiale con le scadenze varie. Per quanto riguarda la suddivisione dei ruoli, come in tutte le urgenze all'interno dell'unità operativa, anche qui abbiamo dovuto indirizzare l'operatore nelle operazioni da compiere. Sono almeno 4 operatori, di cui uno può essere un OS, più ci vuole ovviamente un medico anestesista, almeno un medico cardiochirurgo. Il primo operatore è colui che mette in posizione supina il paziente, scopre il torace della ferita e esegue per prima cosa una disinfezione con mano guantata sterile, in maniera da preparare, diciamo, il campo operatorio. Sarà poi l'operatore numero uno che veste il chirurgo in maniera sterile e viene vestito a sua volta da un altro operatore per assistere il cardiochirurgo nella procedura chirurgica, quindi diventerà sostanzialmente uno strumentista. Il secondo operatore sarà colui che insieme all'anestesista invece gestisce la parte anestesiologica, quindi aumenterà la FiO2 nel paziente intubato e azzererà la PIP, avvicinerà la cala delle urgenze, si occuperà della somministrazione dei farmaci, delle masse, dei fluidi, collegherà l'aspiratore in maniera sterile una volta passato dal primo operatore e collaborerà, come detto prima, con l'anestesista per tutte le fasi dell'emergenza. Il terzo operatore, che può essere anche un OS, allerta tutta l'unità operativa con un interfono. Il nostro interfono è collegato sia con le sale operatorie sia con la degenza, poiché nella degenza c'è di guardia il medico cardiochirurgo, una volta allertato questo viene in rianimazione. Avvicinerà il calore di apertura e predisporrà tutto il setting, quindi lampada scelitica, insomma altre cose richieste. L'operatore numero 4 sorveglia l'unità operativa al di fuori dell'emergenza e quindi porta avanti un attimino l'attività del reparto. Come dicevo, la parte importante è stata la riorganizzazione del materiale. E dalla letteratura ci siamo accorti che molti suggerivano di utilizzare un mini kit, quindi pochi ferri, pochi strumenti, però quelli necessari e sufficienti per eseguire questa procedura. Abbiamo suddiviso quindi il carrello della riapertura in 3 scomparti principali, numerati da 1 a 3 in base alla priorità di apertura, quindi una cosa veramente facile e intuitiva. Nel primo cassetto abbiamo messo tutto il materiale occorrente per la disinfezione della cute e l'allestimento del campo sterile, che è una condizione necessaria per l'inizio della manovra. Nel secondo cassetto c'è tutto il materiale per la vestizione sterile, quindi guanti, camice e quant'altro, sia per il cardiochirurgo che per lo strumentista. Nel terzo cassetto c'è la parte dei ferri. Mentre prima si utilizzava un kit un po' corposo, diciamo così, e poi noi infermieri della rianimazione non siamo a conoscenza del nome dei ferri, di tutti i ferri, quindi ci viene sicuramente difficile fornire al cardiochirurgo tutti i ferri necessari. In questo caso c'è un mini kit, c'è la scatoletta dei ferri con sopra il bisturi, che è lo primo strumento che deve essere utilizzato, con l'indicazione aprire per primo, perché il bisturi viene passato come primo ferro in maniera che il cardiochirurgo intanto incide la cute. Secondo momento prenderò il kit dei ferri, lo appoggerò sul telo sterile e lì ci saranno solo 4 ferri praticamente dentro, che è un tronchesino per tagliare i fili sternali che tengono chiuso lo sterno, un portaghi sternali, una cannula per aspirazione e un divaricatore sternale. Quindi il cardiochirurgo con 5 ferri può riaprire il torace e avere accesso al mediastino. Ovviamente nello stesso kit può essere anche presente la paletta per la defibrillazione interna, che spesso possono servire nel caso di arresto cardiaco. Una parte importante è la formazione. Il paziente cardiochirurgico, una volta che esce di sala, è instabile spesso emodinamicamente e può anche rimanere instabile per diverse ore. Ciò presuppone che il personale sia formato adeguatamente a soddisfare tutte le esigenze e le urgenze di quel momento. Questo studio di Dunning, che poi ha fornito anche delle linee guida per le linee guida ERC, fornisce un tipo di corso ALS specifico per il paziente cardiochirurgico, visto che già dal 2010, come dicevo, ci sono delle linee guida particolari. Loro hanno applicato un corso di questo tipo a degli infermieri, un po' come abbiamo visto lo studio di prima, hanno visto un po' i tempi degli infermieri nel completare delle procedure prima del corso e dopo il corso. Ed è stato visto che c'è una riduzione quasi del 50% del tempo per eseguire delle manovre e anche per portare a termine l'emergenza, diciamo, intera. E quindi anche da questi studi nasce la nostra proposta di informare il nostro personale della revisione del protocollo e quindi della modifica del carrello e del setting del materiale, di proporre dei video simulativi, far vedere un'emergenza, una esternotomia, come si esegue la suddivisione dei ruoli e degli spazi, e anche proporre un test prima e dopo per vedere la conoscenza prima del video e dopo il video. E una cosa interessante sarebbe anche fare delle simulazioni sul campo, quindi direttamente in unità operativa, riservando uno spazio adeguato. Alcuni hanno utilizzato anche un manichino da BLS un po' rodato, diciamo, con un po' di chilometri, gli hanno applicato una sternotomia, hanno messo un cuore finto sotto, però rende l'idea giusto per compiere tutte le azioni in maniera precisa e con i tempi giusti.
Ok, ringraziamo il collega. Se vi sono delle domande. Ok, c'è il ragazzo lì in prima fila.
Buongiorno, sono Marco, infermiere di terapia intensiva cardiochirurgica di Bergamo. Volevo sapere se è mai successo di aver praticato questo metodo in una riapertura di notte senza il cardiochirurgo presente in ospedale.
No, non è mai successo, nel senso che comunque noi nella rianimazione abbiamo sempre un anestesista di guardia. Il cardiochirurgo sta nella degenza, che però è a pochi passi, e quindi è sempre disponibile un cardiochirurgo. Diciamo che questa evenienza è un po' più critica, la criticità la troviamo di notte perché la sala operatoria spesso non è in azione e quindi non abbiamo molto personale da dedicare a questa urgenza, però comunque c'è sempre un cardiochirurgo disponibile. Sì.
Ok, grazie.
Niente.